Già questa mattina Claudio aveva fatto un paio di volte riferimento ad alcuni appunti che si sono rimasti del dialogo biblico con la presenza di Don Giuseppe nel 1978, quindi quando 39 anni fa si fece la lezione sul libro del Siracide. Ho trovato anch'io una parola di Don Giuseppe quando commenta del Siracide il capitolo ottavo, il versetto 9. Quello è lo spunto, il versetto di Siracide 8-9, e dice Don Giuseppe: prendere sul serio i libri sapienziali rimasti nell'ombra. Era un invito a prendere sul serio i libri sapienziali, tornare ad essi. E aggiunge: è inutile che noi leggiamo molti libri spirituali, e a sorpresa dice perfino l'Imitazione di Cristo, lui che era un amante di questo classico della spiritualità cristiana, tutti la conosciamo, noi sappiamo la bellezza e la profondità di quel testo, e tuttavia Don Giuseppe dice perfino l'Imitazione di Cristo, perché nei libri sapienziali c'è già. Ecco, già ieri si diceva che c'è una gerarchia dei testi, c'è una gerarchia interna alla Sacra Scrittura, come ci ricordava Giovannino ieri, e tanto più c'è una distinzione ben chiara, una gerarchia ancora più marcata tra i libri che sono contenuti nella Bibbia e altri libri per quanto di grande valore. Allora, come avete visto, nella mia conclusione dovrei un po' tenere presente il rapporto, eventuale rapporto che si possa cogliere tra il libro del Siracide e il Nuovo Testamento. Bene si esprimeva, mi pare, il foglio nell'annunciare il programma, no? E cioè il libro del Siracide, come vederlo in movimento verso il Nuovo Testamento. Allora dico subito che dopo aver ascoltato tutte le relazioni ho sfrondato molto quello che io avevo preparato, perché mi appoggio su tutto quello che è stato detto, soprattutto sulla grande abbondanza di riferimenti e di citazioni che sono state fatte del libro. Io ve le risparmio, altrimenti avevo naturalmente previsto anch'io diversi ritorni e rilettura di alcuni testi e di alcuni brani del Siracide. Quindi mi appoggio sulla lettura del Siracide fatta in questi giorni, che certamente si è messo a contatto diretto con il testo. E allora richiamo soltanto alcune delle cose che sono state ben messe in evidenza e ben sottolineate, sulle quali però non mi fermerò. Per esempio, perché sono tutte cose che hanno una possibilità poi di sviluppo e di evoluzione nel Nuovo Testamento. Per esempio, la meraviglia e lo stupore per le opere di Dio, sia nella creazione che nella storia. O ancora il primato della lode e dell'invocazione. O ancora lo stupore per la gratuità del dono di Dio, dono che Dio concede, puro dono gratuito, che procede da Lui, e tutto il libro del Siracide insiste molto su questo aspetto della infinita serie dei doni che il Signore ha predisposto, e anche della assoluta gratuità con cui li concede, e che permette a chi li riceve di rimanere poi in una attitudine di riconoscenza, di gratitudine e di risposta al suo dono. Ho ancora un altro aspetto che è stato sottolineato: la sapienza nella sua caratteristica di luce che investe la vita quotidiana, che investe lo svolgersi concreto della vita personale di quella comunità e quella comunitaria, come se fosse una arte che tiene in mano, coordina e garantisce tutto. E ancora un altro aspetto che non riprendo, la sapienza che rinvia a un segreto, cose nascoste, che rimane sempre pur nella lunga iniziativa che essa prende di venire incontro e di farsi accogliere, di farsi riconoscere, rimane sempre ininvestigabile e inesplorabile. Ecco, allora tutte queste cose che naturalmente si presterebbero bene per dei riferimenti al Nuovo Testamento, io le ometto per andare subito al punto sul quale mi sono sentito di fermarmi di più, per un accostamento del Siracide al Nuovo Testamento. Non mi fermo sui passi paralleli che possiamo trovare nel Nuovo Testamento, già citati anche diverse volte nelle relazioni che abbiamo ascoltato. Tante volte il Siracide è ripreso in testi del Nuovo Testamento, come pure non mi fermo su tutta l'abbondanza di consigli e di esortazioni che ritroviamo a volte perfezionate, a volte riprese, a volte completate, soprattutto nelle parti parenetiche del Nuovo Testamento. Le consideriamo tutte, questi consigli e queste esortazioni, nel Siracide, come vie per rimanere nella meraviglia e nella gratitudine e nella risposta al dono di Dio. Allora, cosa faccio? Mi limito a considerare solo un aspetto, e cioè come anche il Siracide, come l'Antico Testamento, anche il Siracide, pur nella sua serie fotografica, come è stato ricordato, una serie fotografica che coglie la vita concreta, coglie aspetti dell'esperienza vissuta, porta già in grembo ciò che ancora è di là da venire. E mi sembra molto bello che l'Antico Testamento abbia questa caratteristica di spingere più a lungo, molte volte implicitamente, verso quello che ancora è già da venire. Non dobbiamo affrettarci a individuare già nei libri dell'Antico Testamento troppo esplicitamente una anticipazione di quello che deve ancora venire, no? E che caratterizza la nuova era, l'era della nuova economia del Nuovo Testamento. È bello lasciare che questo tempo sia lungo, il tempo di una attesa di quello che era ancora inimmaginabile. Nessuna sorpresa per questo, anzi, direi ci fa apprezzare ancora di più la novità che poi è sopraggiunta, quasi rimettendosi nel lungo percorso di attesa, che, ripeto, è un'attesa ancora implicita dell'inimmaginabile. Anche il Siracide porta già in grembo ciò che ancora è di là da venire. Primo punto che svolgo sotto questo aspetto è, come sapete, come avete visto, il grande rilievo che nel Siracide occupa lo sguardo, la contemplazione sulle origini, sull'origine, sulla creazione, sull'inizio, sull'origine di tutte le cose. Perché l'origine, è chiaro bene anche nel libro del Siracide, racconta in anticipo la fine. La fine precede l'origine. Quello che viene per ultimo viene per primo. L'omega viene prima dell'alba, prima dell'alfa. E la lettura della scrittura ha bisogno di essere condotta ben tenendo presente che tutto quello che ci racconta, ritornando o riconducendoci alle origini, è già una anticipazione, un preannuncio, un riflesso, è già una indicazione di quella fine conclusiva che precede l'origine e sulla quale è modellata. L'origine è modellata sul compimento e si può capire bene l'origine soltanto riconoscendo in essa una anticipazione del compimento lasciandosi rinviare dall'origine verso il modello completo del compimento. E allora il prodigio della creazione è soltanto un annuncio profetico. Sotto due aspetti però, sia nell'eccesso della bellezza, nell'eccesso dell'ordine, e Cosmis dice Siracide 16:27, tutte le cose le ha ben lavorate per farne una cosa bella. Nell'eccesso della bellezza, le meraviglie della sua sapienza, egli ha armonizzato. Altro testo dice che le ha fatte tutte insieme, pur nelle separazioni e nelle distinzioni di cui si parlava questa mattina, che sono anche quello un modo per contemplare poi come sono ben armonizzate tra di loro, come sono ben complementari l'una con l'altra, come sono ben integrate. È il venire alla luce appunto di un'arte segreta che si sta dietro, l'arte appunto della sapienza di Dio. E se appunto il prodigio della creazione è soltanto un annuncio profetico nell'eccesso della bellezza, tanto più della bellezza si coglie l'eccesso e tanto più essa è annuncio previo, profetico, di una bellezza futura che non avrà confronti con quella già contemplata nella prima creazione. Quindi inaudita sarà la bellezza della creazione finale, inimmaginabile sarà la nuova in rapporto alla già bellezza contemplata nella creazione originale. Però l'origine racconta in anticipo la fine e che è un annuncio profetico della nuova creazione, non lo è soltanto in ordine a quell'eccesso di bellezza che essa contiene, lo è anche nel suo aspetto drammatico e paradossale che è stato colto nel libro del Siracide ed è stato più volte sottolineato. Le vie tortuose, come le chiama il Siracide, che si sono introdotte, a un certo punto c'è una domanda che dice: ma questa inclinazione alle vie tortuose, pozzen, da dove viene? C'è allora questo accumularsi di inciampi, di vie tortuose, parla di trappole, parla perfino anche di crogiuolo attraverso cui si deve passare. Allora tutta questa serie che rende tortuosa la creazione armonica, che insinua dentro la creazione questa eclissi della bellezza, anche questa ha un aspetto profetico, spinge cioè in avanti verso quello che deve ancora venire. Ed è questa la sorpresa appunto, perché questo aspetto che, stando all'immagine suggestiva che ci ricordava ieri Giovannino, caratterizza il testo, attirato verso il bianco e preoccupato del nero, attirato verso il bello e che però non è ingenuo e trova tanti aspetti del brutto anche sulla terra, dove la sapienza come artista ha iniziato il suo lavoro. Ecco, questo nero non è soltanto esterno e incidente tangente alla creazione, ma questa è la sorpresa, è Dio che l'attraversa anche questo, personalmente vi entra di persona, si coinvolge e si coinvolge fino alle viscere. E anche qui si delinea un oltre e un più verso l'inimmaginabile di questo coinvolgimento, di questa attraversata che la sapienza o Dio in persona fa di tutto quello che si presenta nella creazione, nella storia di negativo. L'autore non è ingenuo, vede bene quanto di negativo è entrato nel mondo e tuttavia deve inevitabilmente prendere atto che questo negativo non rimane esterno a Dio, non è soltanto qualche cosa contro il quale poi a un certo punto Dio dovrà o potrà intervenire per rimuoverlo, ma non ne viene personalmente intaccato e invece viene il contrario. E questa sarà la nuova bellezza inedita, che fiorisce in proporzione della discesa personale di Dio nel cuore del nero, la discesa personale di Dio nel cuore del peggio. Questa sorpresa non è dichiarata nel Siracide, però è sotterranea, nella misura in cui il rapporto che Dio stabilisce con la creazione, con la sua creatura, con il suo popolo, con i suoi figli, è un rapporto che viene rimodellato e ricondotto a un rapporto sponsale, mi si verrà incontro come una vergine sposa e tanti altri passi che riportano la irruzione, la presenza, l'esposizione che Dio fa di se stesso nella creazione e nella storia, lo riportano a questo modello nuziale. Allora è inevitabile che le vie tortuose, le ribellioni, i drammi che si svolgono all'interno della creazione della storia finiscono per essere anche drammi personali di Dio. È la sofferenza di Dio per il dono non accolto, è la sofferenza personale di Dio per l'amore non corrisposto, è il paradosso della dedizione in perdita, il paradosso appunto di un rapporto nuziale che da parte sua viene sempre recuperato, sempre riproposto, e che appunto proprio per questo però espone progressivamente Dio a nuovi colpi contro di lui. E anche qui allora c'è un crescendo, anche qui c'è un qualche cosa che deve ancora venire in questa direzione, in questo autocompromettersi di Dio, nel momento in cui fa dono di se stesso, la sua autodedizione diventa anche dedizione in perdita, diventa dedizione come una ferita che lui stesso subisce per ogni forma di ribellione o di mancata accoglienza. E anche in questa direzione si realizza un crescendo. Anche in questa direzione ci sarà una bellezza nuova, inaudita, che fiorisce proprio in proporzione del calarsi personale di Dio in questa sua compromettersi all'interno della creazione e della storia. Questo il Siracide non può saperlo, e al Siracide non possiamo rimproverare di non saperlo. E non affrettiamoci a andare, come appunto è stato sottolineato in certe traduzioni fatte dai cristiani, sia la traduzione siriaca o anche quella della Vetus Latina, che ogni tanto cercavano di aggiungere un versetto perché risuonasse già bene agli occhi cristiani. È bello invece lasciare che questo tempo ancora di non conoscenza di questa sapienza nascosta. Certo, il testo più volte parla di segreti, parla di sapienza nascosta, tante sono le cose nascoste ai nostri occhi, ma per questo segreto ultimo, per questa sapienza nascosta, più si allunga il tempo di non poterla ancora vedere, di non poterla ancora riconoscere, e più si apprezza quando essa sopraggiunge, quando questo dono di cui appunto parleremo. Allora, il Siracide non può saperlo, ma non ignora la domanda: da dove viene questa cosa? A un certo punto dice come un uragano che l'uomo non vede. È come un gioco, a un certo punto l'autore osa perfino metterla così, è un gioco divino, un segreto che lui solo conosce, è un segreto che a lungo ama tenere nascosto, avvolto, come leggiamo non nel testo di oggi ma poco più avanti, parlo della seconda lettura della messa di oggi della lettera ai Romani, e alla conclusione della lettera ai Romani, che parla appunto di questo segreto avvolto nel silenzio per secoli eterni. Ecco, così arriviamo a Paolo, che ce lo esplicita, ce lo offre ormai in quella rivelazione nuova, no? Perché lui stesso la chiama una profondità della sapienza di Dio. Questo è, mi pare, il punto più profondo della sapienza di Dio, questo inestrincabile e indissociabile rapporto tra la discesa di Dio nelle contraddizioni, nell'assumere da parte di Dio il paradosso anche dello scacco, in questo lasciare che l'eclissi della bellezza in qualche modo sfiori anche lui, e fare proprio di questo il terreno fecondo da cui poi fiorisce, scaturisce la nuova bellezza futura. E allora Paolo appunto parla di profondità della sapienza di Dio, che contemporaneamente, appunto paradossalmente, chiama stoltezza di Dio. Quello che è stolto Dio lo ha scelto per confondere i sapienti, quello che è debole Dio lo ha scelto per confondere i forti, quello che è ignobile e disprezzato, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre a nulla le cose che non sono. E dice a un certo punto che, e qui troviamo lo scandalo e al tempo stesso contemporaneamente la buona notizia, il Cristo Dio disarmato, il Cristo che prende su di sé l'estrema debolezza, poi lo dice in una sola parola, la parola della croce, il Cristo crocifisso. Sì, scandalo, stoltezza, ma subito si affretta Paolo a coprire, per così dire, questa prima affermazione con quella contraria: lì è la potenza di Dio, lì è la sapienza di Dio. Quindi, forma nuova, inaudita, della mitezza di Dio. Quella mitezza di Dio che avevamo riconosciuto nella creazione. La creazione è un atto di mitezza, in quanto sfoggiando, per così dire, tutta la sua potenza, tutta la sua sapienza, tuttavia Dio accetta di lasciare che la creazione vada, esca dalle sue mani, e osi perfino anche rovesciarsi, e osi perfino anche abbruttirsi. E questa è la mitezza inclusa nell'atto creativo, e questa mitezza è recuperata, è ripresa, approfondita, cresciuta infinitamente in quello altra iniziativa di mitezza, la forma nuova, inaudita della mitezza di Dio, che diventa appunto annuncio profetico di quella pace e di quella armonia che era anticipata anche questa all'origine e che caratterizzerà poi la nuova creazione. Da questo punto di vista mi sembra molto bello quel versetto del Siracide quando dice: ma il più grande di tutti, Adamo, perché in Adamo appunto era già prefigurata questa creatura in comunione dolce, armonica, pacifica con Dio. E in Adamo allora noi lo riconosciamo come il più grande di tutti, perché in lui era anticipato l'annuncio profetico più grande di tutti del nuovo Adamo, caratterizzato però in questa forma tanto paradossale. Ecco, allora io ho detto la cosa più importante. Vedete come allora nel racconto di Luca, al capitolo 23, quando Gesù è in croce e uno dei due che sono crocifissi con lui a un certo punto dice: ricordati di me quando verrai nel tuo regno, Gesù dice: oggi. Vedete questo fiorire del nuovo Eden, oggi sarai con me in paradiso, no? Fiorisce, spunta, si offre il nuovo paradiso, il nuovo Eden, in connessione proprio diretta con il momento paradossale della sua discesa, della sua debolezza, della sua sconfitta, dell'eclissi di Dio sulla croce. due piccole conseguenze di questo. La prima è che allora la grazia più grande di tutte, che è confessata e annunciata nel Nuovo Testamento, il dono supremo, ecco, che il Nuovo Testamento possa riservare, è quello di avere accesso alla scoperta di questo segreto, a riconoscere questa sapienza nascosta. Non ricordate la parola di Gesù: ti benedico, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. È la grazia più grande. E qui ci verrebbe appunto incontro quello che ascoltavamo questa mattina, no, della importanza dell'invocazione. Che cosa dobbiamo chiedere? No, è Gesù stesso forse lo dice: otterranno questa rivelazione, potranno affacciarsi su questo mistero sul quale hanno desiderato in passato i profeti di affacciarsi, gli angeli stessi, ed è rimasto nascosto. Ricordate Sant'Ignazio, è rimasto nascosto anche al principe di questo mondo, no? La possibilità di potersi affacciare su questo mistero è il dono più grande di tutti, no? Perché permette di poter aprire lo sguardo su quello che è avvenuto quando la sapienza di Dio nella sua discesa si è incarnata nel modo dell'abbassamento, nel modo dell'annichilamento, nel modo della crocifissione, e proprio per questo nel modo della nuova creazione, del nuovo Adamo che è uscito con la risurrezione. Quindi questa è la grazia più grande, questo è il dono supremo, questa è anche la preghiera più vera, ecco, che possiamo mettere nel conto da chiedere al Signore. Ma una seconda conseguenza è che allora è possibile la lode di Dio non soltanto quando si contemplano le cose belle che Lui ha creato, è possibile la lode di Dio anche quando i doni di Dio non li trovi subito presenti magari in casa tua, ma li trovi presenti nella casa del vicino. La lode permette di rivolgersi a Dio godendo dei beni dell'altro. Però non soltanto è possibile questo tipo di lode, ma è possibile a questo punto anche la lode anticipata. Quando ancora sei nella prova, prima ancora di uscire dalla prova, prima ancora di essere liberato, certo anche oggi abbiamo ascoltato la preghiera di colui che dice: da questo sono stato tratto, da questo sono stato riscattato, da questo sono stato liberato, da questo sono tratto fuori, no? Come il cantico di Mosè dopo che è stato tratto dall'Egitto ed attraversato il Giordano. Ma è possibile anche un'altra lode, e cioè la lode anticipata. La lode elevata a Dio quando ancora la prova non è finita, quando puoi andare avanti con la lode prima ancora che abbia tu visto il momento della liberazione. E questo è quello che rende possibile la rivelazione che Gesù fa di sé nella risurrezione, o il dono che Gesù fa di sé nella risurrezione. Il dono che Gesù fa di sé nella risurrezione rende possibile a colui che crede nel Cristo risorto di poter essere già arricchito di questo supplemento di lode, una lode che anticipa il ringraziamento prima ancora che la prova sia finita. Per questo adesso così concludo, mi piace questo racconto, meglio questo ricordo che questo librista fa di una paginetta che si trova poi in uno dei libri di Dostoevsky, Memorie da una casa morta, quando lui fu testimone in un campo della Siberia, testimone di un ebreo deportato come lui. E dice: il giorno di sabato questo ebreo si poteva vedere questo detenuto che, qui si cita, si copriva la testa con le mani e cominciava a recitare le preghiere singhiozzando, ma poi a un certo tratto improvvisamente prorompere, ancora in mezzo ai singhiozzi, in forti scoppi di risa e cominciare a declamare cantilenando, con voce commossa e solenne, poco affievolita da un impeto di felicità. Allora sbalordito gli chiede che cos'è questa cosa, perché sembrava alquanto comica. E il testimone interroga l'ebreo e dice: questo brusco passaggio e l'assoluto obbligo di un tale passaggio piacevano infinitamente a questo Isai Foros. Egli vedeva in essi una felice trovata e con aria di vanto mi spiegò l'ingegnosa regola di questo modo di pregare. Cioè diceva: i lamenti raffiguravano l'idea ancora di un popolo sotto prova, però in mezzo a quei singhiozzi più disperati egli, e qui è in corsivo, doveva a un tratto e come per caso ricordare l'esistenza della profezia, di un annuncio profetico che proprio attraverso questo Dio si sarebbe rivelato ancora in una bellezza nuova e inaudita. E così allora doveva ricordare l'esistenza della profezia che promette agli ebrei il ritorno a Gerusalemme per loro intanto. E poi un'altra cosetta, per così finisco: nella liturgia siriaca, una solennità della tradizione della chiesa siriaca, il diacono prende il Vangelo e come al solito c'è la processione con il Vangelo, gli accoliti attorno, il canto del popolo, e poi giunge l'ambone e si appresta a proclamare il Vangelo delle Beatitudini. E la proclamazione del Vangelo delle Beatitudini avviene in questo modo: comincia a dire beati i poveri di spirito, e tutta l'assemblea risponde: ricordati di me, o Signore, quando verrai nel tuo regno. Poi beati quelli che piangono perché saranno consolati, ricordati di me, o Signore, quando verrai nel tuo regno, da parte di tutta l'assemblea, e questo per 9 volte. E così vediamo come si congiunge bene e si combacia bene l'annuncio profetico della promessa della beatitudine finale, inaudita e inimmaginabile, proprio in base alla presenza del Cristo crocifisso che nel momento del suo abbassamento e del suo scacco afferma la sua legalità.